Bentornati su Universo Parallelo, buonasera amici e ben ritrovati. Allora, abbiamo già iniziato subito con un qualcosa di tranquillo, diciamo così, per modo di dire, perché per i tempi non era tanto tranquillo, dico bene Marco?
No, infatti no, beh, allora questa è stata una, sì, questa canzone si chiama Rugged Heroes e è stata fatta dagli Albion Band, che è il terzo gruppo di Ashley Atkins. Asgrazi, che prima aveva fatto i Fatima Convection, poi aveva creato i Sirene Spagna, e con questi albiomenti ha creato una sorta di nazionale, di una sorta di supergruppo dove suonavano grandi musicisti dell'area.
Grandi nomi,
un po' dei Fatima Convection, un po' dei Sirene Spagna, eccetera. E noi praticamente ho scelto questa musica perché nel 1979, con l'album Rise Up Like the Sun, hanno creato un album dove loro volevano fare della sperimentazione. E quindi, come avete notato, in quel brano c'era un po' di rock e un po' di tradizione. Avete notato poi tutti i riff strumentali bellissimi creato. Purtroppo questo gruppo è nato nel 1973,
ha fatto... 73?
73, sì.
Ah. Sì, quindi sei anni solo per il primo pezzo?
Prima praticamente avevano fatto altri due album, che erano capisaldi del genere. Però è con questo album del 79... che sono diventati popolari in un grande pubblico.
Bene.
E niente, c'è da dire che questo gruppo era importante perché loro praticamente usavano suonare del petrolio popolare, sia popolare sia quotidiano, quindi praticamente abbraccavano tutte le aree della musica inglese. E niente, ed è uno dei gruppi migliori di questa epopea.
Ecco, che poi è quello che sentiamo qua sotto, no? Questo qua.
Sì. È stato bellissimo, perché questo è un pezzo dalla struttura metrica difficile, però affascinante per certi versi. E nel 2002 si sono sciolti, quindi ecco.
Quindi ecco, tu sì. come sei venuto a conoscenza di questo gruppo?
Ma io praticamente leggendo libri su folk inglese, e poi ecco, ascoltando, ho trovato questo album da Mipacini, da tutti gli album di musica folk, di quelli di votazione. Ho detto, bene, a Bion Bende, perché già l'avevo letto su un altro libro, dico, a Bion Bende li ho sentiti, ecco.
Sì. E ti sono subito piaciuti.
Sì, sì. Anche perché questi cognomi hanno proprio gli occhi, anche perché un'altra cosa importante, erano stati uno dei primi gruppi a folk a mettere due chitarre elettriche, che però avevano tutte e due la stessa importanza, cioè praticamente due soliste, ecco.
Quindi una novità, insomma.
Una novità nel panorama rock folk. Però,
benissimo, benissimo.
Sarebbe bello.
Allora, dopo questa bellissima intro precisa, sì. precisa sì. di Marco, okay. Io volevo ecco, ringraziare innanzitutto di essere venuti ai nostri ospiti principali della serata. Quindi questa sera abbiamo con noi i...
Mass Crisis.
I Mass Crisis. Come mai Mass Crisis?
Beh, perché noi vogliamo riportare il trash anni 80 ai giorni d'oggi e quindi fare una grossa crisi di massa per strappare le orecchie a tutti quanti che ascoltano la musica moderna. Un buon ritorno agli anni 80, che secondo noi è veramente una cosa speciale.
Che è quello che ci vuole per voi.
Esatto, esatto. Sì. Noi siamo dei trasciaroli, come si suol dire, facciamo molto chiasso nei concerti.
Sì. Poi avremo modo, a seconda di quello che sarà la musica, di scoprire un po' qualcosa di voi in più, insomma.
Esatto.
Intanto io direi che possiamo mandare la nostra sigla. E quindi eccoci tornati a Universo Parallelo. Dicevamo, abbiamo iniziato con un pezzo un po' in sordina, così per far capire ai nostri amici di che cosa si parlava. Abbiamo iniziato con farla ascoltare appunto Rag Heroes, se non sbaglio, e che è un pezzo del 1979, dicevamo. Per quello che riguarda invece i nostri ospiti, abbiamo un genere un po' diverso, come possiamo dire. Ditemelo voi, come lo possiamo collocare, direbbero uno, come lo colloghi?
Beh, questo è un trash anni 80, quindi sì. Prendiamo le nostre...
Ci rifacciamo alle radici del trash classico.
Esatto.
Magari innovato con i nuovi generi.
Come è venuta l'idea di creare un gruppo e ritornare un po' agli albori, agli anni 80?
Io sono degli anni 80, quindi cioè, diciamo, per me è un salto a ciò che ho sempre amato come musica. Prendo come influenza, insomma, amo i Pantera, amo gli Anthrax, Slayer, Metallica.
Abbiamo una componente primitiva, insomma, originaria di quel,
di quel periodo.
Certo. Quindi...
Sì, esatto.
Come mai Mass Crisis? Se lo pronuncio bene, ditemi
sì,
voi.
Sì, sì, è perfetto. Beh, fondamentalmente il nome è nato come unione di due idee che avevamo io e Mattia. Fondamentalmente senza un precisissimo e ben definito concetto. Suonava bene in inglese, ci suonava bene in testa. Mi
poi
dava
si
anche l'idea
anche bene alla
sì,
situazione.
Si adattava bene alla situazione, nel senso che comunque poteva darmi diversi spunti per rientrare nelle tematiche
per i testi.
Dei testi e dicendo, quindi è andata approvata.
Era così. Preciso, insomma.
Sì, esattamente.
Sì. Qual è la cosa principale che deve avere un pezzo o meglio, un nome per essere giusto per il gruppo?
Deve suonare bene,
sì.
Deve suonare bene e essere semplice da ricordare,
sì.
In modo che quando lo dici le persone lo capiscono.
Poi deve rimanere impresso, magari.
E per quello che riguarda il nome, il logo associato, come deve essere?
Il logo deve essere visivamente
comprensibile,
leggibile e soprattutto deve stupire, in modo che lascia con la bocca aperta e uno si ricorda per forza il logo, insomma, il nome del gruppo.
Deve essere funzionale.
Esatto.
E infatti, come funzionali sono le musiche che vedo mi avete messo in playlist, insomma. Ho visto che molti nomi conosciuti è abbastanza leggerina come musica, no? Dico
beh,
bene?
Sì, sì.
Ovviamente. Comunque ci ispiriamo un po' di tutto, di quello che è il metal in generale.
Sì. Qual è la cosa principale per un cantante o un artista metal? La principale
ma davanti al pubblico oppure in generale?
No, in generale, secondo voi qual è? Possiamo fare anche un giro di parola, vai.
Vai Mattia.
Mattia.
Inizio io che almeno
sì, ci penso.
Io dico aggressività.
Aggressività. Poi?
Andrea?
Lui passa parola.
io passo.
Perugino lassa parola.
Sì, infatti c'è. Volevo dire lassa parola, vabbè.
Lassa parola. Quale può essere? Sì, beh, può essere aggressività, ma anche perché alla fine il genere è nato, soprattutto il trash è nato da questo, insomma. Nel senso dell'aggressività che spunta dai giovani.
Quanti anni avete?
20, 30.
Ah, quindi beh, c'è una buona media, dai.
Sì, sì.
La media dei 23 più o meno.
Sì. Cioè, ci aiuta a tenere in età media abbastanza, insomma, più matura, ecco.
Lui poi c'ha tutti i contatti di una volta, quindi le relazioni con il pubblico.
Un'esperienza abbiamo preso, insomma.
Beh, se non sbaglio ci siamo conosciuti per, se non la seconda puntata di Universo Parallelo della prima stagione?
Eh sì.
Mi sbaglio, no?
No, è quella.
Jeff Cott e Michelle, se non sbaglio.
Sì,
JM, no. Vedi, mi ricordavo.
Sì, però era un progetto dove...
Non era la tua veste?
Beh no, quello era un progetto puramente per vendere.
commerciale.
Esatto, esatto. Invece questo è un progetto che nasce dal cuore. Questo di adesso, Mass Crisis, è un progetto metal dove noi andiamo a fare chiasso, andiamo a urlare le nostre idee in faccia al pubblico. E su molti concerti che siamo riusciti a
concludere, a fare
moltissimi,
ma più che altro a prendere le persone giuste, a trovare il pubblico giusto, veramente la gente si è divertita e ha fatto parecchio chiasso insieme a noi, insomma.
E poi quando è così vi fa piacere.
Esatto.
Qual è una parola per descrivere il gruppo? Vai Matti. I Mass Crisis sono
saranno ricordati per
sono impegnativi.
impegnativi
sicuramente dall'ultimo periodo
impegnativi. Francesco,
secondo me un gruppo per funzionare bene c'è la fratellanza a mezzo, perché quello che
collante,
esatto, sì, quello che proviamo a fare le prove, a fare i concerti, a prendere i contatti, a lavorarci sopra, nella composizione, c'è tanta fatica. E quindi secondo me questo è, cioè, se non c'è l'amicizia molto forte, se non c'è una buona dose di fratellanza, è difficile che un gruppo va avanti.
C'è l'unione, diciamo, un gruppo unito.
Esatto.
Quindi unione anche molto, un gruppo. Sì.
E anche la serietà. Perché se no.
Sì, sì, c'è.
Quindi più che trash siete comunque seri.
Sì,
più
sì.
Che trash, perché comunque il trash una volta magari uno si rifà un po' ai film, no? Vedi un Renato Pozzetto, vedi un il trash all'italiana, no?
No, aspetta, non confondiamo.
Lì volevo arrivare, capito?
Noi facciamo trash metal, che è scritto THRASH, che vuol dire martellante.
Finalmente, era lì, perché il trash è quello del diciamo del cinema, il
esatto,
trash. Mentre il trash che riguarda il metal è più, come possiamo dire, martellante.
Esatto.
Quindi è un qualcosa che pompa, che batte.
Esatto, esattamente. Ma sì.
Veloce, tagliente.
Tagliente.
E ci abbiamo un beat molto elevato.
E giusto a proposito di tagliente, ho visto che mi avete portato Exodus con Piranha, se non sbaglio.
Bello.
Non sbaglio.
L'ascoltiamo?
Yes. We'll be right back. insomma, sti piragna mordono, eh. Beh, 126 bpm, insomma, stiamo salendo, sì, come si dice. Allora, come vi è venuta l'idea di creare un gruppo formato da quattro elementi che hanno in comune cosa? Oltre la passione per il metal, dico.
Beh, intanto il gruppo a quattro elementi è nato per scelta, nel senso che abbiamo adottato la formazione a una sola chitarra per essere intanto originali e per differenziarci dal resto del panorama musicale, dove ormai quasi tutti i gruppi adottano due chitarre.
Beh, inizialmente in comune avevamo l'età, poi il cantante l'abbiamo trovato recente,
dopo un anno di ricerche estenuanti.
Sì, è stata la cosa più difficile.
Quindi prima non eravate formati o eravate sempre un gruppo in cerca di...
Beh, praticamente il progetto Mass Crisis è nato da me e Andrea, che cercavamo inizialmente proprio ai primordi,
agli albori
sì, proprio, volevamo fare una cover band Anthrax.
No.
Poi dopo invece è nata questa cosa di fare pezzi nostri e abbiamo incontrato Edoardo, che anche lui...
Sì, noi abbiamo incontrato Edoardo,
futuro batterista di Mass Crisis,
a quale gli abbiamo chiesto se voleva fare una cover band degli Anthrax, però lui di fare cover band non...
Inizialmente aveva rifiutato, mi ricordo.
Sì, ma perché la cover band la voleva fare, poi invece
ci è rivenuto,
si è ripresentato.
Dice, non buona la prima, no, ci abbiamo riprovato, perché almeno così. Io sono curioso di sapere cosa accomuna i gruppi metal e, non so, i gruppi folk, per esempio. Trovate un aneddoto, un qualcosa con la musica celtica, per esempio, tanto per ritornare a Celtic Tales.
Ma guarda, secondo me un gruppo è un gruppo, indipendentemente da che musica fa, nel senso... Tanto suonare insieme, indipendentemente dal genere, è sempre una questione di fratellanza, perché comunque è sempre quello il lavoro. È come un impiegato che sta su un'azienda piuttosto che un'altra. E quanto riguarda il genere, io credo che dipenda dall'età, dipenda da dove si nasce, soprattutto anche da...
Il contesto.
Esatto, dal contesto, ma proprio dalla regione, dalla nazione,
geosociale,
esatto,
geopolitica.
Paroloni,
è la voce, no?
Io sono la mente pensante.
E quindi noi che siamo in Italia, molti ragazzi suonano cose italiane, comunque si rifanno a gruppi italiani. Uh-huh. Poi ci sono gruppi come noi che vogliono, hanno la passione per una musica diversa, quindi una musica estera, e quindi si ispirano a...
Raccogliamo praticamente la scia degli anni 80 e 90, quello che è rimasto.
Esattamente.
Poi per il genere, poi secondo me... il genere, quello che si suona, è la cosa, diciamo, di base. Poi la musica è musica, uno si ispira a tutto. Ci sono, per esempio, basta ricordare i Flash God, Umbri, sempre Umbri, che si rifanno anche a musica classica abbinata al death metal.
Io so che c'è in linea il nostro carissimo Alessandro. Alessandro, ci sei?
Sì, buonasera.
Buonasera e bentornato.
Grazie.
Allora, tu so che volevi fare una domanda ai nostri amici.
Certo, quali messaggi vi proponete di esprimere con le vostre canzoni?
A voi.
Rispondo io, che sono l'autore principale dei testi. Fondamentalmente mi ispiro un po' a tutte le vicende che siano di attualità, comunque non di tematiche troppo, diciamo, banali o diciamo insensate, nel senso che alla fine in tantissimi casi, soprattutto se un gruppo canta in inglese, si dà una veramente poca importanza al contenuto dei testi, e questa cosa non mi è mai piaciuta più di tanto. Di conseguenza ho sempre cercato di scrivere almeno dei testi che avessero, insomma, un senso oltre al profilo grammaticale e linguistico, ma anche insomma come contenuto. Quindi insomma mi ispiro a tematiche, ecco, di attualità, appunto, civili, quindi di giustizia. Ancora non ho toccato il tema religioso, non so se lo farò, però comunque sì, ecco. Poi beh, ci sta il testo spiritoso, come può essere quello di Trash is Nothing Without Beer, però comunque in linea di massima, ecco, tendo a più o meno,
e poi c'è sempre la parte
a collocarmi, sì, su una composizione lirica più o meno impegnata, ecco, almeno non troppo banale. Ogni tanto dà qualche suggerimento anche il nostro buon Mattia, che...
sì, dalle letture di Lovecraft,
di un altro livello.
Quindi Ale, questo era quanto?
Sì, infatti. Comunque volevo precisare che in realtà prima parlavate di cinema trash all'italiano, includendo anche Renato Pozzetto, ma io ci ho tenuto a precisartelo anche in chat. Non tutto quello che ha fatto Pozzetto è trash, poi comunque sia lui viene fuori da un'esperienza legata al cabaret dell'assurdo con Cocchi, ha cercato di portare questo tipo di comicità al cinema, anche se non gli è riuscito del tutto, perché comunque i modi del cinema sono completamente diversi, ci ha provato in qualche film di cui è stato anche regista, che però non ha avuto successo. Però comunque film come Per amare Ofelia o Serafina, La patata bollente, Mia moglie è una strega, Sono fotogenico, Il ragazzo di campagna da grande,
fantastico,
non è che si
ragazzo.
Possa definire così trash, insomma sono delle buone commedie all'italiana, ecco.
Sì, diciamo trash più su Lino Banfi, diciamo.
Sì, ecco, quello
sì,
è
sì.
Il classico.
Banfi, la Fenech, eccetera. Io comunque Giovanni non voglio ricordare oggi, visto che domenica cade il decennale della scomparsa, Alberto Sordi.
Eh sì, infatti era anche questo un motivo perché ti avevo contattato. So che giustamente è un grandissimo artista e so che appunto tu hai scritto un libro su di lui che appunto si chiama
L'Italia di Alberto Sordi,
che io consiglio a tutti di leggere perché è un fantastico libro. E quindi ecco, un grande artista, diciamo, ha fatto anche grandissimi film e sì, è stato magari più in sordina rispetto ad altri perché non si è mai, come posso dire, non ha cercato la notorietà sotto quell'aspetto, ma è sempre stato semplice come persona.
Sì, infatti è vero. Poi lui ha tenuto la sua vita privata blindatissima
e su questo lo ammiro.
Infatti. E comunque, insomma, voglio dire, lui attraverso un tipo di personaggio, che appunto questo eroe negativo piccolo borghese, ha spaziato veramente attraverso tutte le varie gambe espressive, insomma, dalla farsa alla satira, dal comico al drammatico al grottesco, e dando insomma tantissimi grandi film, voglio dire, dai primi con Fellini all'Americano a Roma, dai film con Monicelli a quelli con Risi, con Mencini, l'attuale Nanni Loi, Luigi Magni, insomma,
Ale,
Luigi Zampa.
Dove possiamo trovare eventualmente il libro se qualcuno fosse interessato magari ad acquistarlo?
Sulle librerie telematiche si può ordinare anche in libreria, però ci mette più tempo. È meglio ordinarlo sulle librerie telematiche tipo IBS, oppure scrivendo una mail alla mia casa editrice, la Fermenti, ferm99 in numero, @yol.it. Comunque questo libro, diciamo, l'ho presentato più volte qui in radio da quando sono ospite fisso di questa trasmissione, e mi fa sempre piacere parlarne. Così come anche di Diario di un cinemaniaco di provincia, l'altro sì. Mio libro, e questo romanzo satirico sul mondo del dance e dello spettacolo, con prefazione di Italo Moscati e postfazione di Sara La Rocca, giovane autrice siciliana che prossimamente terrà un corto da questa mia storia. E poi c'è da aggiungere, insomma, che uscirà tra qualche settimana, L'inviato dalla rete, la raccolta di quasi tutti i miei articoli e interviste pubblicati online.
Molto molto bene, Ale. naturalmente pubblica pure su Universo Parallelo, in modo che così le persone saranno informate sulla nuova uscita, soprattutto.
Ok.
Ok Ale, ci risentiamo dopo, ti ringrazio per adesso.
Grazie a voi.
A fra poco.
Ciao.
Dicevamo appunto, parlavamo di tagliente, parlavamo di piragna, parlavamo anche del fatto, dell'aspetto che magari non è stato ancora toccato il tema religioso, no? Mi dicevi appunto.
Sì.
Però so che c'è una canzone, una musica, un suono che un po' gli si avvicina al tema religioso, che è dei Megadeth. Dico bene?
E come no?
Quindi... ho pensato appunto di mettere quella in modo che così i nostri amici avevano un'idea magari di quello che si stava parlando. Bene, bene, bene. Sti ragazzi, eh. Allora, se non l'avete capito, questo era un gruppo metal. Diciamo da che cosa si riconosce un gruppo metal?
Dalle sonorità.
Se non vedi la sonorità, come veste un vero gruppo metal?
Vabbè, negli anni 80 erano fatti con lo stampino, si può dire. Jeans attillati,
sì. Sì.
Le scarpe con il... come
col,
si chiama?
Col tacco alto. Col tacco 12.
Col tacco alto. Gli stivaletti. E poi il giubbetto di pelle.
Belle,
magari oppure lo smanicato di jeans con le toppe.
Le toppe, e va. La cinta nera,
i capelli lunghi.
Un classichissimo, sì, come si dice. Bene, bene. Quindi ecco, abbiamo parlato per quello che riguarda il metal, per quello che riguarda abbigliamento, ma cosa mangia invece un gruppo metal? Visto che più o meno siamo in orario.
Cosa beve?
Quanto beve?
Quanto mangia?
Sì, tra l'altro. Vabbè, anche quello possiamo rifare sempre, nel senso, anche sta cosa è molto rifatta agli anni 80, nel senso che durante il trash degli anni 80
mangiamo la roba degli anni 80.
Sì. Noi veniamo direttamente,
cioè, anche un sì.
No, nel senso che anche questa cosa della birra è stata molto, come dire, accentuata negli anni 80 e col trash, insomma.
Ossia, la birra piace.
Sì, la birra piace ai trasher.
Ai trasher, ecco, gli abbiamo dato un nome.
Sì.
Basta ricordare i Tankard, che ci hanno fatto una discografia. Su.
Sì, sì.
Una discografia di
più o meno.
Sì.
Che cosa diceva?
Parlavano solo di birra, pratica. Tutti birra testi, e zombie, birra e zombie.
Sì, testi a proposito di birra.
Sì.
Ma la birra concilia, aiuta, è un'ottima compagna, cosa?
Guarda, io sono astemio, quindi...
Pensavo fossi Francesco.
Infatti no, lui fa sempre la stessa battuta al contrario.
Sì, quindi quando bevo tre dita vado fuori come melone.
Perché sono 10 anni che non beve seriamente.
Esatto, quindi giustamente per me la birra mi offusca la mente e basta, però io produco molto di più quando sono sobrio, cioè quando sono, insomma, col cervello fra le orecchie, si può dire, no?
Sì, sì. Tutti diciamo abbiamo il cervello tra le orecchie.
Non è vero. Dopo la birra no.
Perché va un po' qua e
esatto,
qua.
Esatto. Secondo me la birra è da proporre al pubblico quando si suona, in modo che la gente è ubriaca e inizia a fare chiasso e casino.
Ma secondo me non è tanto questione di ubriaca, tanto che, come dicevi, c'è una buona compagna e live, come per esempio io, se vado a vedere in gruppo, ci sto meglio con una birra a mano, insomma. E lo stesso capita quando suoniamo noi, magari il pubblico sta meglio con una birra a mano.
E poi c'è un gusto.
Alla fine. È quello che regna, domina.
Quindi ecco, sappiamo che suonate la chitarra, sappiamo che vi piace la birra, come veste appunto un gruppo, qual è la cosa principale invece che la gente vuole da un gruppo metal?
Secondo
voi?
Secondo noi è il chiasso.
Beh, prima di tutto lo spettacolo, anche.
Cioè il fatto che comunque la gente vuole vedere che su un palco ci sia lo spettacolo, ci sia il fatto di sbattersi, ci sia il fatto
dell'euforia, diciamo.
Dell'euforia, esatto.
Quindi movimento sostanzialmente.
Sì, 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 comunque il palco non deve essere statico, perché un gruppo può suonare anche tanto bene, ma se è statico sul palco la gente se si ferma, si fredda.
Anche se secondo me in questo genere è anche difficile stare fermi in un palco.
Beh, in effetti,
secondo il mio parere.
Sì, sì, questo è vero.
Questo è vero, è vero. E io mi rifaccio un po' agli anni 80, no? Sono più o meno di quella generazione, quindi sono del 74, quindi ci capiamo, insomma. La musica l'ho sempre ascoltata tutta, quindi dalla musica classica molto meno sicuramente, che magari quello che è il rock, il pop e via dicendo. E devo dire che come gusti musicali, ovviamente non mi piace tutto il trash, però comunque sia il martellamento, come si dice appunto in gergo, mi piace perché dà la carica, perché è, diciamo, una bella scarica adrenalina. Quindi prima di un concerto mi immagino che la carica è tanta. Cosa fate prima di un concerto? C'è un rito, un qualcosa che fate prima di un concerto?
Di solito il viaggio in macchina
per arrivare
in ritardo,
quello è, sì, di solito è l'unica cosa che faccio un punto anni.
Fondamentalmente,
perché
sennò
in pratica
non viene bene il concerto. Arriviamo
in orario, è quello che gasta, proprio l'essere in ritardo.
L'essere in ritardo, sì. Il classico, diciamo.
Sì,
ah,
quello è classico.
Sta storico.
Beh, matura l'attesa, no?
È chiaro, ci facciamo attendere, noi siamo signori.
Sì, sì. E quali sono le cose che le musiche che vanno per la maggiore, qual è quello che chiede il pubblico quando ascolta la vostra musica, qual è il pezzo più non so, richiesto, quello che magari vuole il pubblico che conosce soprattutto quel genere?
Secondo me è trash.
Beh, sì.
Perché
trash is nothing but a beer.
Esatto.
Cioè,
che poi metteremo,
esatto.
Allora, sì.
Che
sì.
È abbreviata in trash.
Sì, poi noi abbiamo tutte abbreviazioni nostrane.
Sì, sì.
Cioè, magari soprannomi questa canzone,
esatto. Sì.
O numerati,
la famosa
4-4-2-5-5, sì. Sì. E lui li sta imparando.
Sono io l'allenatore
del gruppo.
Lo interroga.
L'allenatore.
Sì, comunque secondo me è trash, sì, perché come dicevamo è quella più martellante, quella più tirata, diciamo.
Sì. Anche un po' quella più festaiola.
Quindi sì, il primo pezzo che avete creato?
Sentence
to the Damned, inizialmente chiamata Toccio.
Che di fatti era la numero uno sulla lista.
Sì, sì.
Numero uno.
Toccio in perugino.
Esattamente.
Sì, sì. Cartoccio, esattamente. Pure.
Esatto, racconta anche per il nostro caro amico Luca Luchino, Luciani, che ci sta seguendo. Da Castelrigone, quindi insomma. Già.
Ciao Luca, buonasera.
Ciao. E racconta l'aneddoto per l'ennesima volta.
Quale?
Di Toccio nel modo, insomma, del nome. Perché è scritto Toccio?
Sì, vabbè, l'ha appena detto. Insomma,
no,
era definita inizialmente Toccio perché magari prima scrivo la canzone e il titolo manco ci penso proprio. Ho deciso di dargli Toccio perché era una canzone come un toccio proprio.
Come un cartoccio, un toccio, una botta.
Sì, sì, esattamente. Come un cazzotto, in perugino diviene un toccio.
Un toccio.
Famoso toccio nei denti, no?
Un ti denti.
Sul file di chitarra proprio.
Sul file di
chitarra.
Quindi è una botta, quindi è un qualcosa che non puoi non sentire.
Esatto.
Perché
è abbastanza
cadenzato.
E visto che noi non ce la possiamo non sentire, noi ce la mettiamo direttamente. Quindi la vuoi presentare tu?
Me la presento.
Toccio.
Toccio, sì. The Mask Crisis.
Trash is nothing with a beer.
Yes!
Boom!
Allora, io volevo chiedere qualcosa al batterista che ho qui davanti. Io vedo che tu hai a che fare col PC, no? Smanetti, lo smanettone. Chi è lo smanettone del gruppo? Immagino sei tu.
Siamo in due in realtà, io e lui.
Quindi che Mattia... Io,
Mattia Edoardo, sì, che siamo, vabbè, adesso non me ne vogliano, però non me ne vogliono gli altri, ma siamo quelli, insomma, con un po' più di potenziale... No, beh, potenziale informatico no, c'è anche il buon Andrea.
Più smanettone.
Però nel senso...
I più sì, smanettoni.
Smanettoni nel senso che siamo quelli che ci occupiamo un po' di più dell'aspetto manageriale del gruppo, per quello che riguarda... pubblicità, promozione su internet, ma anche insomma contenuti.
Allora, sì, domanda video, la domanda nasce spontanea: avete concerti a breve?
In realtà sì, lo anticipo, neanche loro lo sanno proprio
quindi scoop
sì, in ufficiale saremo il 29 marzo, venerdì 29 marzo al Free Revolution a Città di Castello, e apriremo ai Neurastenia, che sono un gruppo trash death metal di Bologna, credo. C'ho un 95% di sicurezza. E, sì. E dopo di noi apriranno anche i Zombie Scars.
Bene, bene. Com'è suonare al pubblico?
Spettacolare.
Non nel senso di gonfiarlo, ma dico suonare al pubblico.
Suonare al pubblico è bellissimo.
È l'apice di tutti gli sforzi fatti in sala prove.
Quindi è coronare un sogno anche.
Sì, praticamente.
Penso che più che il disco sia importante suonare live. Perché uno dice, vabbè, ho fatto il disco, no? Magari uno può.
In studio magari.
Anche perché se non si suona invece... in giro non ci si conosce, no?
Sì, infatti. Ma più che altro, cioè, quella sensazione, insomma, di suonare davanti al pubblico, penso di non
vi ricordate la prima volta com'è stato per quello che riguarda il gruppo? Il di gruppo.
Prima volta il primo live di prima.
Sì.
Stupendo.
Sì,
memorabile.
La prima volta non si dimentica mai.
No, sì, ma sì.
Era un freddo, anche il freddo non si dimentica.
Sì, assolutamente.
C'era la freddo, neve. Sì, c'era la neve.
Ma non peraltro, ma cioè, fondamentalmente spesso il primo live, ecco, magari non è tra i più eclatanti perché insomma si fa, non so, magari
un po' insicuro,
ecco, un pochino di insicurezza magari non
ma mi ricordo fuori si sentivano i sireni, giusto?
Magari non con una grandissima preparazione tecnica, però a noi invece ci è andata di lusso,
anche perché il pubblico ha partecipato,
infatti, quindi è stato è annoverato tra i nostri
tra the best one.
Sì.
Sì, sì.
E qual è stata la reazione del pubblico?
In quel contesto è molto...
Guarda, io adesso parlo un po' di parte, nel senso che è la prima volta che ho cantato in pubblico lì, perché io comunque nasco come chitarrista, come cantante sono 2 anni, quindi la prima volta è stata lì e ho visto, adesso è stata la mia sensazione, però ho visto lo stupore delle persone che me guardavano, perché io ho dato proprio tutto me stesso quella sera e ho visto che la risposta del pubblico è stata al 100%, proprio la gente che si capottava a destra e a sinistra, mi sono arrivati addosso fiumi di birra, mi sono arrivati addosso di tutto e la gente pugava tanto, è stato stupendo, guarda. Mi dispiace che non ci abbiamo le riprese perché...
Ci abbiamo le foto,
ma non rendono come se fosse stata una ripresa.
Però ve la portate dentro come ricordo principale.
Sì, assolutamente. Sì, sì.
E a proposito di riprese, c'è in programmazione, non so, in stand-by un qualcosa che riguarda un videoclip o una presentazione?
C'è, allora, innanzitutto abbiamo fatto un trailer promozionale per l'uscita del nostro EP, che è uscito il 6 febbraio di quest'anno, e è in lavorazione un secondo video, un video che, così, tanto per, ecco, ricollegarci alla nostra abitudine di dare dei nomi così molto provvisori, l'ho definito homemade video, che appunto riguarda la canzone Trash Is Nothing Without Beer, registrata sia audio video in sala prove e nelle nostre menti dovrebbe venire fuori una cosa
del genere, che
carina. È impegnativo da realizzare perché insomma abbiamo tre flussi video da gestire, però
è qualcosa che verrà fuori.
Sì,
non si sa quando, o almeno speriamo.
Ci dovremmo dare un ultimatum,
anche perché alla fine lavoriamo sempre in nostro.
Ma suonare è la cosa che avete fatto da sempre, oppure è una cosa che ha fatto parte della vostra vita incontrandola per puro caso?
Penso si possa rispondere singolarmente. Sì.
Prego.
Parti tu.
Il solito giro, vai. Cominciamo dal batterista.
Giro avanti.
Edward.
io purtroppo ho iniziato a suonare tardi, nel senso che vabbè, è anche abbastanza relativa come discorso, però comunque avrei voluto iniziare ben prima. Ho iniziato a suonare la batteria con 14-15 anni. Però comunque ho iniziato con una già, diciamo, maturata consapevolezza, nel senso che ritengo appunto la passione riguardo allo strumento e la musica in generale più o meno innata in me, e quindi mi ci sono dedicato da subito molto intensamente.
Anime corpo.
Sì, abbastanza. E quindi per me è così.
Per me più o meno uguale, anche io ho cominciato più o meno
tardi,
sui 15-16 anni. Sì. Avevo, sì, incontrando, più che altro ero rimasto affascinato da Brian May, The Queen, no? Ricordando
nomignolo.
Sì. Da lì insomma è nata un po' la passione della chitarra e poi da lì insomma si è sviluppato.
Io come chitarrista ho iniziato a 14 anni e ero affascinato da Slash, sinceramente. E quindi con i Guns N' Roses, poi come genere loro io non l'ho mai suonato, il glam oppure rock, hard rock che fanno loro. Io ho sempre suonato thrash, comunque metal. Invece come cantante 2 anni fa è nata questa cosa per necessità, perché volevo iniziare a fare musica mia, musica da solo, e non trovavo i componenti con cui mi trovavo in corda, sempre rimanendo in musica, per gestire le cose mie, perché tutte le volte che proponevo un mio progetto poi il cantante non me lo interpretava in quel modo, il chitarrista non me lo interpretava in quel modo, e quindi mi ritrovavo sempre a cambiare i componenti. Allora ho fatto Piazza Pulita, ho detto faccio da me, e quindi proprio il progetto di cantante nasce proprio così, per esigenza. Dice, allora le cose me le faccio da solo. Infatti io ho un progetto parallelo che è chitarra e voce mio, su cui faccio insomma le serate, faccio insomma,
il commerciale, come dicevo.
Esatto, sì, è il mio lavoro. Okay.
Da GM siamo passati a Jay.
Esatto. Esattamente.
E io invece mi sono appassionato alla musica con praticamente da piccolo con ascoltando i Beatles, le audiocassette. Che penso che i miei hanno sentito più Beatles nella loro vita che poi dopo tramite sempre mio padre Pink Floyd, Led Zeppelin sugli LP, e poi niente, credo circa 6 anni fa o 5 ho incominciato a prendere lezioni di chitarra, che ho fatto per 2 anni, chitarra elettrica, e poi sono passato al basso con il grande maestro Riccardino.
Riccardino.
Citando Riccardino.
Riccardo Corradini, che Corradini, era il mio primo bassista, tra l'altro. Ah, vedi. Sulla formazione Phoenix.
Ma infatti in realtà cioè, lui l'abbiamo trovato tramite Riccardino.
Sì, perché
io cercavo un bassista e invece poi sono diventato il cantante.
Sì, in realtà lui cercava un bassista per il suo gruppo, ha contato
invece
la
macchina. Ha preso
da solo, no? Sì, c'era la fregatura.
E poi niente, da Pink Floyd e da Zeppelin, dopo sempre, si è andato sempre ampliando l'orizzonte musicale.
Appesantendo?
Sì, appesantendo.
tornando a Facebook, no? E alle, ai social e via dicendo, più cazzate uguale più visite?
Non so, ancora non ci abbiamo provato, sinceramente.
Sì,
c'è chi ci richiede video.
È un binomio che in alcuni casi funziona. Sì.
Qualcosa da, può funzionare.
Sì, beh, vabbè, sì, perché funziona. Alla fine sono, ecco, magari degli aneddoti che possono così incuriosire.
Dietro le quinte, sì, alle sale pro, in sala prove.
Sì, praticamente sì.
Di quindi un backstage.
Sì.
La sorta di backstage. E invece qui ci ascoltiamo Lamb of God, che è tranquillo.
Sì.
Quindi potete socchiudere gli occhi
anche
e
dormire.
Diciamo che qui siamo saliti di livello, 138 bpm, insomma, già meglio. Allora, come vi è venuta l'idea di creare, non so, un chi è il cuoco, poi c'è l'assaggiatore, del gruppo, chi è che cucina? Un po' depistato,
praticamente,
eh?
Sì, praticamente chi compone è il chitarrista, è Andrea.
Quindi componi anche piatti?
Sì, certo. Sì. Soprattutto.
Anche soprattutto.
Solo per ortofrutta.
Poi vabbè, cioè Edoardo fa i testi, io un po' tutto, perché anche io comunque canzoni e testi, e poi Francesco.
Impara i testi quando riesci.
Francesco forse lo scriverà liriche.
Sì.
Sì, sì. No, il ruolo ufficiale di Francesco è l'autista. Perché
sì, l'autista, sì.
È l'unico che ha il metano in auto. Ora il nostro buon Andrea si è fatto l'impianto GPL, però comunque preferiamo il metano.
Perfetto.
E quindi la pandina metano. La pandina,
Come disse il Ferrasti, non fa la piega.
Esatto.
la pandina sua è
il suo ruolo.
È il suo ruolo, preciso.
E poi coincide col fatto che nemmeno beve, quindi...
Quindi è preciso,
è proprio tirato,
insomma, pennellato per
cani a fagiolo.
Come di hai voce in capitolo. Allora qui abbiamo tre pezzi da mettere, perché è bello ascoltare anche la vostra di musica, oltre che la musica di chi ha caratterizzato le vostre scelte musicali. Ma come è iniziata la carriera, non so, di batterista? Come è iniziata la carriera di bassista? L'abbiamo detto. Mentre per quello che riguarda invece scoprire di essere un batterista e scoprire di essere un cantante, l'avete già scoperto o è un qualcosa che è un cammino che ancora va fatto?
Inizio io. Vabbè. Beh, io l'ho scoperto appunto suonando la chitarra di essere bassista. Infatti dopo sono passato al basso, anche se comunque era un'idea covata.
Quindi c'era nell'aria comunque, sì. Sia.
Certo, anche io avrei voluto iniziare prima. Averlo saputo.
Ma secondo me è più una questione di passione, nel senso che se qualcuno come me ha una passione per lo strumento, gli riesce. Nel senso, se uno ha una passione per la chitarra, è un chitarrista.
Sì.
Non è neanche tanto quanto una cosa che io mi scopro o mi invento chitarrista.
Una cosa istintiva, diciamo.
Sì, è una cosa che tu.
Cosa pensano i vostri di quello che fate?
Si vengono soddisfatti? Almeno penso.
Io per fortuna suono con le cuffie. Per fortuna è tutto il condominio. Però la musica l'ascolto.
No, invece no. Niente in particolare, insomma, niente brutto, per fortuna. Con magari nonni.
Mm.
No, preferisco non. Per solito io non dico ciò che fai.
Si limita sempre a suonare metal. Con gli altri.
Io più che altro devo fare un appunto, perché sono ben grato ai genitori, quei pochi vicini di casa che ho.
Diciamo tutto il gruppo.
Sì, sì, vabbè, assolutamente tutto il gruppo, perché comunque la sala prove è
pubblica.
È sotto camera di mia sorella.
Ah,
ringraziamo.
Che musica ascolta?
No, sta crescendo con un'altra direzione. Più giovanile.
Stava dicendo purtroppo.
Purtroppo, no, ma purtroppo. No,
se...
Quando sì. Facciamo le prove noi, la sua sorella ascolta il metal.
Sì,
sicuro. No,
sì. Volente o nolente.
No, comunque in macchina con me ascolta la roba mia.
Quindi piace?
Sì, no, diciamo.
Mi so.
Sì, la fa piacere per forza.
Qui ho un altro pezzo, no, che mi avete portato, che si chiama Sentence to the Damned.
Sì, Damned.
La famosa torcia.
Che è appunto quella che si diceva prima.
Che è appunto il torcio, il cosiddetto torcio. E questo pezzo, mi dicevate, è nato come?
Praticamente, se non ricordo male, era il primo pezzo che facevamo io e Andrea, sì. Quando ancora neanche c'era il gruppo, credo.
Sì, è vero.
Che lo scrivemmo addirittura alle tablature, sì, a casa mia, sui fogli lucidi, con i pennarelli quelli
neri
cancellabili.
Sì. Era che in realtà lui mi disse che voleva un pezzo alla Slayer, sì. E io ho fatto di conseguenza. Così è nato la sentenza.
E così detto Toccio.
Sì.
Quindi ci ascoltiamo, anzi, più che ci ascoltiamo, vi do un toccio. Vi do un toccio di musica, insomma. E insomma, l'abbiamo dovuta tagliare naturalmente per esigenze tecniche di tempo, ecco. Però poi la troverete magari su Universo Parallelo e ce la condividete, in modo che così la possiamo ascoltare e far ascoltare i nostri amici appunto all'ascolto. E per tornare appunto alle domande, no? Tu so che volevi fare una domanda, Marco.
Sì.
Dimmi, cioè di pure.
Volevo dire ai maschi squashi, si volevo chiedere che cosa pensate qua nel comporre la musica, quali sono le vostre sensazioni? O se avete magari per fare le musiche avete un'idea di magari degli aspetti magari anche di vita quotidiana eccetera.
Cosa provate?
Cosa provate?
Qui posso rispondere io che compositore.
Prego.
Ma è più che cosa problema è che insomma l'idea delle canzoni nasce un po', non ti dico casualmente, ma quasi, nel senso che io suono e quando c'è un qualcosa che mi piace veramente lo sviluppo, no? E questo si sviluppa anche, e da lì piano piano si sviluppa la canzone, che non sempre bene, però io finché non trovo quel che mi piace è difficile che la metto giù del tutto, insomma prima deve esserci qualcosa che veramente mi piace. Se no, cioè, visto, magari ci stanno canzoni che sono un po' tirate là, invece io sono uno un po' tignoso.
molto bene, grazie.
Bene, bene, bene. Allora, i pezzi sono quattro quelli che praticamente mi avete portato, però so che in cantiere ne avete altri e avete appunto questo progetto per quello che riguarda una sorta di backstage o videoclip, no, di presentazione. C'è qualcosa che vi chiedono proprio i fan? Cioè, fatemi qualcosa di questo tipo per quello che riguarda la musica o i videoclip?
Allora, che ci richiedono i nostri, diciamo, fan diretti? No, anche perché comunque
non siamo
alla
così
fine,
famosi.
Vabbè, alla fine siamo un gruppo, diciamo, tra quelli emergenti, ecco, per definirci, nel senso che suoniamo ormai da quasi 2 anni, però ecco, il nostro primo EP è uscito da una quindicina di giorni, di conseguenza ci stiamo affacciando adesso, insomma, al mondo vero e proprio. E, per quanto riguarda le richieste al gruppo, mi viene in mente da citare dei commenti che ho sentito e ho potuto leggere su internet, insomma, parlando anche con persone, insomma, addette al lavoro, insomma, nostri colleghi anche in giro per l'Italia, perché comunque stiamo cercando di
espandere,
sì, insomma, di avere più agganci possibili in giro per l'Italia, dai. Che comunque c'è un sentore abbastanza diffuso del fatto che più o meno ci si sta stufando di un trash fatto più o meno con lo stampino, nel senso che il sottogenere trash metal ha avuto il suo picco massimo negli anni 80, fine anni 80, poi vabbè, in generale, insomma, con l'avvento del grunge, poi insomma comunque tutto il metal ha avuto una fase di decadenza e adesso in questi ultimi anni, ma roba di 5-6 anni, c'è stata una nuova esplosione, un ritorno di questo sottogenere, che però in tantissimi casi è praticamente uguale, nel senso che come appunto noi ci possiamo ispirare alle radici, quindi agli anni 80, a un altro miliardo di gruppi fa lo stesso discorso. Il punto è che noi, e è una tematica che stiamo cercando di sviluppare proprio adesso, ci, insomma, vogliamo dare un'impronta un po' più moderna, diversa, sì, anche proprio per quanto riguarda il suono, le tematiche, le liriche, proprio come gruppo, mentre tantissimi altri gruppi rimangono sulle posizioni, diciamo, standard, più ottantiane, standard, e soprattutto con la tecnologia di adesso, avendo dei suoni pressoché identici.
Poi ha detto una cosa bella anche, bella nel senso che la tecnologia, esatto, la tecnologia è, non so, è consigliera, è un buon amico, è un surplus.
Sicuramente, allora, aiuta sia economicamente che...
Sì. In tantissimi casi è un aiuto, è un grande aiuto.
C'è da dire che se noi fossimo esistiti negli anni 80, quando ancora il digitale praticamente non esisteva, parlando di registrazioni, forse non avremmo mai registrato questo EP adesso, nel senso in così poco tempo.
Anche quindi è indispensabile?
Indispensabile no, però aiuta, perché appunto come stavo dicendo, se fossimo esistiti 30 anni fa, diciamo, magari le registrazioni erano analogiche, costava tutto di più, sicuramente i tempi si sarebbero prolungati.
Sì. Secondo me più anche, lasciando il fatto delle registrazioni, anche il farsi conoscere sarebbe stato molto più difficile, molto, perché adesso tra social network, internet, è una passeggiata, diciamo, rispetto a una volta che giravano con le audiocassette, se ne passavano, insomma, e sarebbe stato molto più difficile.
Nel senso, magari subito ti conoscono in America, per dire, basta averci contatti.
Sì. Insomma, fa il giro del mondo con internet, sappiamo che ci vuole niente.
365 secondi.
Grande questo.
Uno al secondo.
Colgo l'occasione per ringraziare BPA Studio, dove abbiamo registrato, per ringraziare Riganelli Francesco.
Perfetto, e noi ci associamo a lui da parte dell'officina.
Carissimo, ormai amico, fan.
Che suona con i zombie.
Che suona con i zombie scarsi.
Cui suoneremo insieme.
Bene. Intanto ci ascoltiamo un altro pezzo vostro, che è False Justice, giusto?
False Justice. Sì, che è la terza traccia del nostro
EP.
Chiamata 7. O 7 quarti. We'll be right back.
Bene, bene, vedo che piace comunque il metal. Io pensavo magari, visto il metal così, invece no, invece il metal non è quello che uno pensa, è qualcosa di più.
Beh, sì, sì. È fonte di pregiudizi. Sì. Metal, sicuramente.
Vi trattano tutti male, cioè, non lo so. Sotto Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qua a Universo Parallelo e sicuramente ci faremo portavoce della vostra musica per quello che riguarda appunto il programma e per quello che riguarda i vostri concerti e quant'altro. Potete pubblicare tutto tranquillamente su Fans Universo Parallelo, che appunto è il sito che trovate sul sito, diciamo la pagina che abbiamo creato su Facebook.
Colgo l'occasione.
Prego.
No, per
per cliccare, sì. E per quello che riguarda invece appunto le pagine web, è stata creata anche la pagina per quello che riguarda Celtic Tales, appunto dove Marco è l'amministratore, quindi potete tranquillamente cliccare, scrivere, chiedere, fare quello che volete, per quello, e tanto Marco vi risponderà a tutti quanti. Io prima di lanciare l'ultimo pezzo, che appunto è sempre dei Mass Crisis, volevo salutare il nostro appunto amico Alessandro, che naturalmente è sempre presente in ogni puntata, e ricordare che lui prossimamente, ma ve lo farò dire direttamente da lui, uscirà con un nuovo libro. Ale?
Buonasera.
Di nuovo. Allora, dicevo che appunto uscirai con un nuovo libro.
Sì.
Che, come si chiama?
L'inviato da lei.
Quindi ci accomuna un po' tutti.
Beh, è la cosa di quasi tutti i miei articoli e interviste pubblicati online.
Bene.
Sono anche delle interviste che mi sono state proposte anche a Radiofonica e a Unisound.
Così i nostri amici potranno ascoltare, vedere dare un volto appunto a questa voce che sentono per radio.
Infatti.
Perfetto Ale, io ti ringrazio e ti rinnovo l'invito per la settimana prossima, sempre qui su Universo Parallelo.
Va bene.
Grazie Ale, alla settimana prossima.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie, ciao. Allora, io siamo addirittura d'arrivo. Volevo ringraziare anche la redazione di Radiofonica, che permette sempre questo collegamento e questi collegamenti qui dall'officina. Ringrazio Francesco di là al PC. E non so, avete dei concerti a breve che volete dire? Un qualcosa che magari volete spezzare una lancia, così tanto per divertimento? Uno stecchino?
No, tu che...
Tu che io che... No, rinnovo l'invito per la serata, che tra l'altro tra virgolette ancora nemmeno è stata ufficializzata su YouTube, quindi ancora non c'è l'evento, però io l'anticipo, che è venerdì 29 marzo.
Diciamo anche i nostri contatti.
Sì, i vostri contatti.
Sì, dei nostri infiniti, innumerevoli. Sì, contatti, che sì, sono troppi. Stiamo cercando, ecco, comunque di organizzare più date, più serate possibili per promuovere il disco. E niente, invito tutti a cercarci ed a trovarci
YouTube,
sul web con i nostri veramente infiniti contatti, quindi in primo luogo su Facebook, e abbiamo il nostro profilo su YouTube, lo abbiamo su Twitter, su MySpace, su
sempre Mass Crisis. Sì, sì.
sempre su Mass Crisis, e SoundCloud, Bandcamp, che insomma è anche difficile gestire,
non sapere
tutti.
Quindi ecco, intanto parte sotto la musica e io vi ringrazio e ci sentiamo mercoledì prossimo sempre su Universo Parallelo con il prossimo ospite. Sì. Io vi lascio in compagnia dei Mass Crisis. Buon ascolto, ciao a tutti!
Ciao!
Ciao! Ciao. Ciao.